Le slide che vedete adesso in realtà sono degli esempi che vorrei illustrarvi alla fine della relazione, sperando di rimanere nei tempi. Dunque, io vi volevo fare un po' un quadro di chi siamo, molti di voi ovviamente ci conoscono, e capire insomma in quale contesto noi operiamo e qual è il rapporto insomma con tutti i soggetti che partecipano qua. Dunque, il titolo di questa sessione del forum offre l'occasione, insieme all'invito a partecipare, di fare una riflessione sullo stato dell'arte dal punto di vista non privilegiato dell'amministrazione archivistica, la quale, per legge, è chiamata all'esercizio della tutela sugli archivi pubblici e anche quelli privati dichiarati di interesse storico. Infatti il codice dei beni culturali all'articolo 10 dice che gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, sono beni culturali, ma sono beni culturali fin dall'origine. Quindi diciamo che l'esercizio della nostra tutela, dell'azione di tutela, non si rivolge quindi soltanto, come potrebbe far pensare il fatto che siamo nel Ministero dei Beni Culturali, agli archivi storici, ossia a tutti quei documenti che hanno esaurito la loro valenza amministrativa, ma che per il loro valore di fonte storica sono destinati alla conservazione illimitata, ma il nostro esercizio di tutela si esercita anche nei confronti degli archivi in formazione. Del resto, già un archivista molto famoso, Leopoldo Sandri, nel 67 aveva già detto come le fonti documentarie per la storia nascono e si difendono nell'archivio in formazione. Quindi continua a ricordarci come una corretta e consapevole gestione degli archivi correnti sia presupposto indispensabile per l'accessibilità, ma anche per l'esistenza stessa dei futuri archivi storici. Oltre che ovviamente non secondariamente, garanzia dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza cui si informa l'azione amministrativa. Oggi, a mio avviso, vale ancora la pena di riflettere sull'attualità di questa affermazione in un contesto in cui quella cosiddetta rivoluzione digitale che pensate iniziò addirittura alla fine degli anni 60 con le prime norme relative alla cosiddetta riproduzione sostitutiva e oggi approdata appunto all'attuale legislazione, impone alle pubbliche amministrazioni, siano i soggetti produttori di archivi ma anche quelle cui spetta, come noi, la tutela degli stessi archivi, un radicale cambio di passo in termini di consapevolezza, competenze, processi e metodologie, affinché sia possibile continuare ad assicurare almeno lo stesso livello di garanzia che finora ha caratterizzato l'attività tradizionale. Vale quindi ancora di più la pena riflettere sul ruolo dell'amministrazione archivistica in questo contesto, sulle sue concrete possibilità di incidere sugli orientamenti del legislatore e di agire in sinergia costante con i soggetti preposti alla realizzazione della cosiddetta Agenda Digitale Italiana e in primo luogo ovviamente AGID. Un ruolo che dovrebbe considerarsi strategico, ma che al contrario risulta spesso marginale, nonostante la corposa normativa fin qui prodotta non abbia mancato di richiamare i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali, che troviamo sempre presente dal 445/2000 fino appunto all'ultimo CAD. A fianco alla legislazione di carattere generale ci sono inoltre tutta una serie di compiti che oggi si assegnano alla nostra amministrazione, per certi versi esemplificativi delle mutate esigenze di tutela rispetto all'orizzonte normativo di riferimento per noi, che resta ovviamente il codice. Il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero, che è del 2014, infatti prevede che la Direzione Generale Archivi predisponga linee guida e direttive per la formazione degli archivi correnti e collabori, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, con le amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione di documenti digitali della pubblica amministrazione. Studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali. Le sovrintendenze archivistiche, che sono i nostri uffici territoriali insieme agli archivi di Stato, tutelano i beni archivistici presenti nell'ambito del territorio nazionale nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 44 bis del codice dell'amministrazione digitale. Parliamo cioè dei conservatori accreditati. L'articolo 44 bis, tra l'altro, nel nuovo codice è stato abrogato, sostituito dall'articolo 29. A questo si aggiungono compiti già presenti, per esempio quelli previsti dal DM 7 ottobre 2008, che definisce l'archivio centrale dello Stato, repository degli archivi digitali, degli organi centrali dello Stato e degli atti di Stato civile per l'intero territorio nazionale, e quelli delle commissioni di sorveglianza, previste dall'articolo 41,5 del Codice dei Beni Culturali, che sono istituite presso tutti gli uffici dello Stato, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione di criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti e di proporre scarti. Alla luce di quanto detto, sembra questo quadro assolutamente confortante. Da un lato abbiamo una normativa che, nonostante abbia margini sicuramente di miglioramento, costituisce ormai un corpus organico ed offre sufficienti garanzie in materia di produzione, gestione e conservazione degli archivi digitali. Dall'altro lato, un'amministrazione archivistica che vede arricchire i propri compiti istituzionali adeguandoli alla realtà di amministrazioni pubbliche che già da tempo adottano sistemi informatici di gestione documentale o quantomeno sistemi di protocollo informatico. Ciò nonostante, la realtà dei fatti presenta non poche contraddizioni. Adesso vorrei sottolineare alcuni di questi punti. Anzitutto la normativa e il ruolo dell'amministrazione archivistica. A partire dal DPR 445/2000, che costituisce il primo provvedimento organico in materia di documentazione amministrativa, cui si sono affiancati negli anni successivi la normativa del codice dell'amministrazione digitale, le regole tecniche, la normativa in materia di firma digitale e protezione dei dati personali, si sono fissati progressivamente i principi e individuate le soluzioni tecnologiche idonee a garantire la corretta formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Voglio qui solo ricordare la centralità attribuita agli strumenti di gestione documentale. 445/2000 insiste molto sul piano di classificazione, il piano di conservazione e sulla necessità che il servizio per la tenuta del protocollo informatico sia affidato a personale competente in possesso di adeguati requisiti di formazione professionale. L'amministrazione archivistica, tra l'altro, appunto, ha dei nuovi compiti e tra l'altro sembra aver preso atto di questo mutato contesto, delle garanzie offerte dal legislatore, provvedendo ad esempio ad introdurre la possibilità, prima espressamente vietata, di autorizzare lo scarto di documentazione cartacea destinata alla conservazione permanente e riprodotta digitalmente secondo le procedure dettate dal CAD e dalle regole tecniche, previa attenta verifica da parte degli organi competenti, ossia commissioni di sorveglianza per la documentazione statale e sovrintendenze archivistiche per quella non statale. Nello stesso tempo, però, cos'è che non va? Non sembrano, diciamo, ben delineate e riconosciute in modo inequivocabile le competenze dell'amministrazione archivistica, nemmeno individuati strumenti veramente efficaci affinché quell'espressione ricorrente nei provvedimenti normativi che fa salve le prerogative del Ministero possa effettivamente tradursi in azione concreta, sia a livello centrale che di interventi sul territorio. A titolo di esempio vorrei ricordare che la Direzione Generale Archivi autorizza formalmente l'adozione dei piani di conservazione, ma non dei piani di classificazione, sebbene l'articolo 68 del DPR 445/2000 prescriva che il primo debba essere integrato al secondo. Non sono affatto definiti gli strumenti attraverso i quali esercitare la sorveglianza sugli archivi correnti degli uffici statali, anche attraverso l'esercizio di ispezione che invece è attribuito ai sovrintendenti archivistici per gli archivi non statali ai sensi dell'articolo 19 del Codice dei Beni Culturali. Le commissioni di sorveglianza, infatti, sono organi collegiali nominati con decreto dello stesso ufficio vigilato, in cui la presenza pure prevista per legge di un rappresentante dell'archivio di Stato competente è di fatto minoritaria. Attualmente è sostanzialmente, diciamo, fermo il fondamentale rapporto con AGID, che invece in passato aveva conosciuto dei momenti di proficua collaborazione che speriamo, insomma, possano ripartire presto. Passiamo adesso alla formazione e competenze professionali, partendo da un'indispensabile premessa. per la quale il concetto di documento e di archivio prescindono dal supporto cartaceo o digitale in cui sono formati e conservati. È il caso di sottolineare ancora una volta il ruolo degli archivisti e la necessità che gli archivi siano affidati a professionisti in possesso di formazione specifica, come peraltro richiede la normativa vigente. La nostra disciplina ha elaborato negli anni metodi e strumenti ormai consolidati, validi tanto per gli archivi tradizionali quanto, e forse di più, per gli archivi digitali, le cui peculiarità richiedono un rigore ancora maggiore. È tuttavia altrettanto innegabile che gli archivisti contemporanei debbano affiancare alle tradizionali competenze archivistiche anche competenze informatiche o tecniche di altro genere. Oggi disponiamo fortunatamente di tecnologie che consentono di guardare più serenamente che in passato una gestione interamente informatica dei documenti, ma è tuttavia necessario ribadire che la gestione informatica non è sinonimo di gestione documentale in senso archivistico, così come digitalizzare non significa semplicemente scansionare. Recentissimamente, proprio a marzo del 2018, la Direzione Generale Archivi è tornata ad affrontare il nodo del regolamento delle scuole di archivistica annesse agli archivi di Stato, che seppure forti di una lunga e prestigiosa tradizione, sono ancora disciplinate da un regio decreto del 1911, con l'intento di operare un radicale rinnovamento in termini di contenuti didattici e obiettivi formativi. Tra le novità che vorrei ora segnalare, in linea con il nostro argomento, c'è senz'altro quella di prevedere esplicitamente percorsi e insegnamenti specifici per gli archivi digitali, le cui metodologie, tra l'altro, figurano tra gli insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli studenti. Non si tratta purtroppo del primo tentativo che facciamo di, diciamo, rinnovare questo regolamento, ma speriamo che almeno stavolta vada a buon fine. Infine, un piccolo quadro sulla realtà degli uffici della pubblica amministrazione. Volendo provare ad aprire una finestra sulla realtà degli uffici della pubblica amministrazione, si possono ritenere ancora validi i risultati di un'indagine compiuta nel 2015 dalla Corte dei Conti, a cui la nostra Direzione Generale ha collaborato e che ci ha fornito l'occasione di effettuare un monitoraggio sulla situazione degli archivi statali. A questo si può aggiungere il censimento degli archivi giudiziari, propedeutico all'elaborazione delle linee guida per la selezione della documentazione giudiziaria, recentemente portate a termine da un gruppo di lavoro misto MIBACT Ministero della Giustizia e che ora sono tra l'altro disponibili sul sito della nostra Direzione Generale. Infine vorrei anche fare un cenno alla mia passata esperienza di maturata soprattutto nel corso delle visite ispettive presso gli archivi degli enti pubblici in qualità di funzionario in servizio presso una sovrintendenza archivistica. Riassumendo solo alcune delle conclusioni che se ne possono trarre, si evidenzia che l'attività delle commissioni di sorveglianza, che dovrebbero riunirsi almeno 3 volte l'anno, è in molti casi ridotta o assente, e le riunioni, anche se effettuate con cadenza periodica, si limitano la maggior parte delle volte alla verifica della proposta di scarto. In un numero ridotto di casi si procede preliminarmente alla ricognizione dello stato degli archivi correnti e di deposito, mentre nulla o quasi emerge in merito alla gestione degli archivi digitali, sebbene i sistemi di protocollo informatico siano ormai ampiamente adottati. Lo stato dei versamenti agli archivi di Stato presenta, anche nell'ambito della stessa amministrazione, forti disomogeneità e lagune, questo è appunto lo studio che è stato fatto per gli archivi del Ministero della Giustizia. Raramente la gestione documentale è affidata a personale formato e appositamente preparato. Gli spazi destinati ad archivio sono spesso improvvisati, è un classico che gli archivi sono sempre o in cantina o nel sottotetto, cioè nei luoghi più pericolosi di fatto. L'uso del cartaceo è lungi dall'essere abolito o drasticamente ridotto e in generale si riscontra una diffusa difficoltà a comprendere il ruolo degli archivi e anche della nostra stessa amministrazione, sebbene non manchino esempi virtuosi e buone pratiche. Il risultato è che il più delle volte ci si limiti a ottemperare agli obblighi di legge, come è stato nel caso dei manuali di gestione resi obbligatori dalle regole tecniche del protocollo informatico, oppure si percepisca lo scarto come una opportunità per liberare spazi preziosi. Quindi vorrei, diciamo, riassumere brevemente dicendo che non so se riesco a farvi questi esempi, questo per gli esempi che avevo.
2 minuti.
Mancano?
Sì, anzi, veramente.
Sono stata veloce. Allora, 2 minuti soltanto per dire che qui vi avevo portato appunto degli esempi del nostro rapporto con le istituzioni. Qui abbiamo appunto il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca che aveva appunto intenzione di portare a termine delle linee guida per la sicurezza dei documenti informatici, in cui era stata tra l'altro coinvolta la Direzione Generale Archivi, ma il progetto è fermo. Contrariamente, invece, ha elaborato un titolario di classificazione per i documenti del Ministero, ma non sono state coinvolte né noi e né le commissioni di sorveglianza. L'Agenzia delle Dogane invece, ecco, per esempio, ha chiesto collaborazione con noi per l'elaborazione di un massimario, il progetto tuttavia non è ancora partito. Il nostro Ministero dei Beni Culturali ha recentemente adottato un nuovo sistema di gestione documentale, per cui stiamo rivedendo, il titolare è già stato rivisto e stiamo costituendo un gruppo di lavoro per l'elaborazione del massimario. Il Ministero della Giustizia, appunto, è stato, diciamo, un esempio di un'ottima collaborazione tra istituzioni. È stato infatti nel 2016 costituito un gruppo di lavoro misto che ha vagliato, insomma, attraverso tutta una serie di fonti, le relazioni delle commissioni di sorveglianza, elenchi di autorizzazione allo scarto, massimari, eccetera, per capire quale fosse la situazione appunto degli archivi di tribunali, preture e procure, e successivamente appunto da questa mappatura emerge appunto quello che vi dicevo prima, cioè la non omogeneità tra i vari uffici. È tuttavia un fatto che appunto le linee guida sono state portate a termine e sono anche disponibili sul nostro sito. L'Agenzia delle Entrate invece, l'ultimo esempio che vi faccio è che è diciamo, un non buon esempio, nel senso che abbiamo saputo che sul sito della Consip era presente un bando di gara fatto dall'Agenzia delle Entrate per l'affidamento appunto dell'acquisizione ottica di immagini, registri cartacei e repertorio di note di trascrizione. Abbiamo ovviamente contattato l'Agenzia delle Entrate e da questo bando emergeva, diciamo, macroscopicamente che non venivano garantiti, diciamo, nessuna richiesta intanto era stata fatta di autorizzazione all'intervento, come invece prevede l'articolo 21 del codice. Il bando aveva gravi carenze tecnico-scientifiche e soprattutto non prevedeva la presenza di un archivista qualificato a sovrintendere i lavori. Tra l'altro c'è da dire che già nel 2014 era già successa una cosa simile, quindi c'era già stato un precedente, tra l'altro era stato fatto un quesito dalla stessa ANAI. Basta, grazie.